Salve a tutti e grazie per l'invito. Siamo qui per ricordare Livio Maitan a 100 anni dalla sua nascita e per riflettere sull'eredità che ci ha lasciato. Come è stato detto nella fase introduttiva, ho effettuato un lavoro di ricerca su Livio, un lavoro da cui è nato un libro pubblicato poche settimane fa da Red Star Press Editore. Mi si potrebbe chiedere come mai un lavoro di ricerca proprio su Livio Maitan. Ebbene, in primo luogo direi perché Livio è stato uno dei più noti esponenti della Quarta Internazionale, l'organizzazione marxista rivoluzionaria fondata da Trotsky nel 1938, alla quale Livio aderì 10 anni dopo, nell'aprile del 1948, durante il secondo congresso di quella organizzazione. E da allora Livio ha sempre militato nella Quarta fino alla sua morte, avvenuta nel 2004, ricoprendo peraltro sempre il ruolo di dirigente e di funzionario. Inoltre, Livio ebbe un ruolo determinante anche nella costruzione della sezione italiana della Quarta Internazionale, cioè i gruppi comunisti rivoluzionari. In secondo luogo, ho lavorato su Livio perché mancava fino ad oggi un lavoro sistematico finalizzato a ricostruirne il percorso politico dalla Resistenza fino agli inizi degli anni 2000 ed era una lacuna che a mio avviso andava colmata. Inoltre, ho lavorato su Livio anche in considerazione dello straordinario spessore politico e umano della persona in questione. Livio, infatti, è stato un uomo è un militante politico controcorrente, dato che si oppose sin da subito e per tutta la vita a quello stalinismo che in tutto il mondo, incluso all'interno del movimento operaio internazionale, veniva considerato dalla stragrande maggioranza delle persone il naturale erede del marxismo e del leninismo. E direi che per opporsi allora allo stalinismo occorreva avere molto coraggio. Inoltre Livio non è stato un rivoluzionario in pantofole, ma un commesso viaggiatore della rivoluzione. Lo troviamo infatti in tutto il mondo, spesso nel vivo delle lotte, dal Sud America all'Asia, lo troviamo ad esempio in Argentina, in Bolivia, in Cile, all'immediata vigilia del golpe di Pinochet, lo troviamo in prima linea nel maggio francese del 68 e poi ancora in Grecia, in Spagna, in Portogallo e ovviamente in tutte le principali mobilitazioni in Italia. Altra ragione per cui ho lavorato a questo progetto su Livio riposa nel fatto che lui ha manifestato delle straordinarie capacità divulgative, in particolare ha dedicato la sua vita alla divulgazione del marxismo e Livio aveva anche inusuali capacità di elaborazione e di rielaborazione teorica. Infatti, il suo marxismo non si risolveva in mera erudizione, in dogmatismo, in citazionismo dai testi sacri, insomma, non si risolveva in una fede religiosa, il che per chi come me ha un po' di esperienza di militanza politica nell'area marxista non è affatto scontato, anzi, spesso ci capita di constatare, a proposito di personaggi e gruppi che pur si richiamano al marxismo, che quest'ultimo viene ridotto alla mera riproposizione di formulette tratte dal passato e decontestualizzate. Livio usava invece il metodo materialista e dialettico proprio del marxismo, lo rivendicava, e l'utilizzo di questo metodo gli consentiva anche di aggiornare il marxismo sulle sue basi, arrivando a produrre opere di grande interesse e valore. Una volta chiariti i motivi che mi hanno spinto a realizzare un lavoro di ricerca su Livio, vorrei chiarire gli obiettivi che questo progetto si prefigge. In primis, come detto, intendo ricostruire il percorso politico di Livio, una ricostruzione che ci consente nel contempo di ripercorrere 60 anni decisivi di storia del movimento operaio nazionale e internazionale, visto dalla prospettiva di chi è stato in prima linea nelle lotte in ogni parte del mondo, quindi dalla prospettiva di una persona che non si è limitata a fare analisi dal comodo di casa propria. In secondo luogo, il lavoro cerca di seguire il percorso graduale di maturazione della formazione politica di Livio, cioè prova a far emergere agli occhi del lettore come via via si evolveva dialetticamente il pensiero di Livio, ad esempio rispetto alla sua concezione della rivoluzione, che inizialmente era ancora influenzata dalla visione tappista, prima dell'acquisizione definitiva della concezione trotskiana della rivoluzione permanente, oppure in una parte del libro seguo l'evoluzione del pensiero di Livio su Antonio Gramsci, prendendo in esame non solo le due opere che Livio dedicò al rivoluzionario sardo, una del 55 e una pubblicata nell'87, ma andando indietro, mi riferisco ad esempio a un carteggio che Livio ebbe nel 50 con un giovanissimo Enrico Cerveto, nel quale Gramsci veniva considerato piuttosto destro e inconciliabile con la visione trotskiana, che è una posizione questa che poi Livio supererà. Fermo restando che il giovane Livio, come emerge chiaramente leggendo i suoi scritti, aveva già un livello di formazione politica notevole e inusuale per un giovane della sua età, consultando gli scritti della seconda metà degli anni 40 che ho reperito nell'archivio Livio Maitan, emergono ad esempio riflessioni molto interessanti e attualissime, ad esempio contro l'unitarismo fine a se stesso, no? Livio era contro la politica di unità nazionale dei CLN e criticava la politica di collaborazione di classe del PCI, ma anche dello stesso Partito Socialista. Livio fa da giovane riflessioni attualissime anche sul centralismo democratico che spesso restava lettera morta, criticava il verticismo, il culto dei capi, il conformismo, no, delle basi militanti dei partiti operai. Altro obiettivo del lavoro è far emergere, oltre al Maitan politico, anche il Livio Maitan uomo, fermo restando che Livio incarnò il rivoluzionario di professione, di leniniana memoria, per cui è difficile distinguere lui la sfera pubblica da quella privata. Eppure per me era importante, ecco, portare alla luce il Livio uomo, non per curiosità fine a se stessa, ma per far meglio risaltare la coerenza della persona e restituirne al lettore un'immagine più compiuta. Non è stato facile centrare questo obiettivo perché nelle sue opere Livio parla pochissimo della sua vita privata, persino nella sua monumentale autobiografia di 700 pagine pubblicata nel 2002 da Vassari Editore. Ci sono pochissimi cenni alla sua vita privata, per cui per aggirare il problema ho dovuto consultare altre fonti, ad esempio l'archivio dell'Università di Padova in cui Livio fu iscritto e nella quale si laureò brillantemente, e soprattutto mi sono aiutato con le testimonianze delle persone che gli sono state più vicine nella vita quotidiana. Mi riferisco ad Anna Maria Satta, che per tanti anni fu sua compagna di militanza politica e di vita, e mi riferisco ai loro due figli, Gianni e Marco, quest'ultimo inoltre ha scritto la prefazione al volume. Infine alcune considerazioni di metodo. Nella ricostruzione ho cercato di affidarmi essenzialmente alle fonti, cercando di realizzare un lavoro scientifico, lo dico con umiltà, visto che il termine è molto abusato. Non ho voluto fare un lavoro apologetico, cioè di difesa incondizionata di tutto ciò che Livio ha detto e ha fatto, e meno che mai ho voluto dare un'impostazione di tipo agiografico, cosa che peraltro Livio non avrebbe gradito. Ho tenuto conto anche di quelle letture critiche verso Livio che presentavano delle posizioni argomentate. Insomma, ho voluto far emergere i grandi e innegabili meriti di Livio, a partire dallo straordinario e decisivo lavoro di traduzione e di cura delle opere di Trotsky in italiano, senza omettere eventuali limiti ed errori che peraltro lo stesso Livio, essendo persona intellettualmente onesta, non aveva problemi a riconoscere, e lui del resto questo faceva parte del suo metodo materialista e dialettico che lo portava a fare bilanci continui delle posizioni che erano state prese in precedenza e delle pratiche politiche che ne erano conseguite. In conclusione, ecco, questo lavoro ovviamente non rivendica minimamente l'esaustività, ma ma si presenta più umilmente come uno stimolo ad approfondire la riflessione su una figura straordinaria che ha ancora molto da dirci, a mio avviso, e su una corrente, il trotskismo, che finora è stata colpevolmente trascurata dalla storiografia. Anche se a dirla tutta, pure gli stessi trotskisti sono stati poco attenti alla conservazione della loro memoria storica, e anche su questo terreno Livio ha rappresentato un'eccezione, in quanto non solo ha scritto un'opera fondamentale che ricostruisce la storia della Quarta Internazionale, ma è riuscito a raccogliere una mole enorme di documenti accumulati nel corso dei decenni, che ora possono essere reperiti nell'archivio Livio Maitan di Roma, una miniera preziosa di informazioni da cui ho tratto materiale utilissimo per il lavoro che ho realizzato. La chiudo qui, nuovamente grazie a tutti.